Siamo arrivati al sesto episodio, ok? Evitiamo di fare di nuovo il flashback degli episodi precedenti. Avevamo parlato dei tre amici, abbiamo parlato di Liu, che ci ha lasciato con una tempesta in arrivo, e questa tempesta sta arrivando adesso. E arriva forte e impetuosa, è la voce di Dio che parla direttamente a Giobbe. La cosa che mi ha sempre stupito di questo momento è che Dio decide di arrivare, di mostrarsi a Giobbe con una tempesta. Quindi immaginiamoci una tempesta, non quelle pioggerelline, no, quelle che quando vengono giù gli assicuratori iniziano a mettersi le mani nei capelli e gli impresi edili iniziano a dire mi sa che domani qualcuno mi chiama perché c'è un tetto da rifare. Quella era la tempesta con cui Dio è arrivato. Una tempesta forte che si sente in lontananza, dei fulmini che si vedono in lontananza. Ma torniamo indietro ai primi capitoli. Qual è stato l'evento atmosferico che ha dato inizio a tutto? Qual è stato l'evento atmosferico che ha ucciso i figli di Giobbe e che ha distrutto la sua casa? Una tempesta. Giobbe si ritrova davanti allo stesso evento atmosferico che qualche tempo prima gli aveva portato via tutto. E non c'è scritto, mi chiedo, io fossi stato in Giobbe e dico ok, è arrivata la mia ora, cioè è arrivato il colpo di grazia, ma Dio decide di parlare attraverso Giobbe con questa figura della tempesta, con questa tempesta. Lo stesso evento, le stesse modalità, ma per due messaggi totalmente diversi. Allora iniziamo. E dice, arriva Dio e dice, chi è costui che oscura i miei disegni con parole prive di senno? Cingiti i fianchi come un prode, io ti farò delle domande e tu, Giobbe, insegnami. E poi va avanti. Inizia tutto con un rimprovero. Dio forse, non so se fosse arrabbiato oppure no, ma sicuramente doveva mettere ben in chiaro alcune cose. Giobbe, tu sei Giobbe, io sono Dio. E lo inizia proprio dicendo, chi è costui che oscura i miei disegni? E ovviamente lo usa in forma ironica. Giobbe non avrebbe mai potuto oscurare i disegni di Dio. Ma Dio usa questa frase per dire, cosa vuoi Giobbe? Cosa vuoi da me? Cosa stai cercando da me? Le contestazioni di Giobbe avevano insinuato che Dio fosse diventato suo nemico, ce lo ricordiamo i vari sfoghi di Giobbe, cioè Dio tu mi sei nemico, tu sei venuto contro di me senza motivo. Quindi anche se Giobbe aveva in qualche momento esaltato Dio e l'abbiamo visto, non aveva capito fino in fondo il suo piano, ma non poteva capirlo. Non sapeva di che cosa stesse parlando effettivamente. E al Dio allora inizia con una serie di domande per mettere in chiaro chi lui era e chi fosse Giobbe. E inizia con la figura cingiti i fianchi. Sapete cosa significa cingere i fianchi o cinti i lombi? No? Fondamentalmente andavano tutti con la tunica, no? Ok, provate a lavorare, a correre, a andare in esercito con la tunica. 2 minuti e siamo tutti giù per terra. Cingiti i fianchi era un modo per dire di tirarsi su in qualche modo il vestito, di legarselo, di avere le gambe libere. Perché dovevi combattere, perché dovevi lavorare, è arrivato il momento in cui ti alzavi le maniche e dovevi rispondere in qualche modo. E Dio usa questa frase per dire, Giobbe, sei pronto? Perché adesso parlo io. Adesso tu sei pronto a rispondere alle mie domande? E anche qua Dio rovescia tutto. Perché Giobbe aveva fatto delle domande a Dio. E Dio dice, no, mettiamo le cose in chiaro. Faccio io delle domande a te e adesso tu mi rispondi. E vediamo quali sono i due livelli su cui siamo. E Dio sfida la competenza di Giobbe nel giudicare il suo controllo, la sua volontà, con una serie incessante di domande su cosmologia, oceanografia, meteorologia e astronomia. E Dio usa l'ironia per mettere in evidenza il fatto che Giobbe non sapesse nulla. Ma come poteva saperlo? Milena ce l'ha ricordato questa mattina. Tante cose le abbiamo scoperte pochi anni fa. E Giobbe, di quanti anni stiamo parlando indietro? Cioè, come vedremo, Dio sta dicendo, tu non hai idea di quello che io sto facendo, perché sono cose che per te non sono visibili, non sono comprensibili. E adesso tu, che vuoi da me una spiegazione, mi dovrai dare delle spiegazioni a me. E Dio inizia, e infatti ripete la frase, se lo sai di sicuro, parla se lo sai. E qui si nota veramente l'ironia di Dio per dire, Giobbe, come ho detto ai giovani, fly down, vola basso. Perché adesso ti faccio vedere alcune cose, ti farò capire alcune cose. E inizia con una serie di domande sulla terra e sulla creazione. Giobbe viene messo di fronte alla sua irrilevanza nella creazione, al suo essere piccolo di fronte alla grandezza, alla vastità di Dio, per il semplice fatto che non era presente quando tutto era nato. Dato che non era presente nel momento della creazione, allora non poteva capire le leggi che c'erano dietro le creazioni, non poteva capire l'opera, la creatività di Dio, l'opera di creazione di Dio. E allora come poteva comprendere il valore di quello che Dio ha fatto? E quindi come potevi pretendere di consigliare Dio se tu non c'eri quando lui ha creato tutto questo? E poi Dio usa, veramente leggetelo, leggete questa parte, penso sia il dialogo più lungo che Dio abbia fatto con una persona, perché parla di capitoli, ma è straordinario, perché Dio sembra arrabbiato, ma stava insegnando a Giobbe, come vedremo. E lo insegna con mostrando la sua enorme grandezza, di tutto quello che ha fatto, di tutto quello che ha pensato. È un qualcosa che, come dice, come ci ha ricordato oggi, che a volte noi diamo per scontato. E invece fermarci a guardare quanto Dio ha fatto per noi, quanto Dio ha fatto nella creazione, è qualcosa di magnifico. E paragona la creazione della terra a un edificio, con le fondamenta, le dimensioni, le corde da misurare, la pietra angolare. E dice, quando io ho creato tutto, ma tu dov'eri? Tu non c'eri quando io ho creato ogni cosa. Quando io ho messo in orbita tutte le costellazioni, il pianeta, tu dove eri, Giobbe? Non c'eri. Tu eri assente quando le stelle del mattino hanno iniziato a cantare e gli angeli alzavano grida di gioia per la creazione della terra e da parte di Dio. Tu non c'eri, Giobbe, in quel momento. E poi dice, se la terra è vista come la costruzione di un palazzo, gli oceani vengono paragonati al parto, alla sala da parto. E Giobbe non era presente in quella sala da parto quando Dio generò le acque. E c'è una frase bellissima che dice, e io gli dico che devi arrivare fino a questo punto e non più là. Tu, Giobbe, sei in grado di fare questo con le acque? Sei in grado di dire, tu arrivi fin lì, non vai oltre? Dio aveva il controllo di ogni aspetto cosmologico. E poi va ancora avanti, dice, hai tu abbracciato con lo sguardo l'ampiezza della terra, parla se la conosci tutta, perché tu lo sai di sicuro, Giobbe. E Dio personifica la luce e le tenebre proprio per far capire queste cose a Giobbe, come se abitassero in case, e con semplici domande dimostra a Giobbe un semplice uomo che non poteva in alcun modo seguire la luce. Non poteva dire, quando il sole va via, tu lo riesci a seguire, sai dove va? E sai da dove sorge la luna? Sai da dove era nascosta prima? In poche parole, noi oggi lo sappiamo, c'è tutta la rotazione terrestre, Giobbe non lo sapeva. Giobbe non poteva saperlo. E stai dicendo, tu hai idea delle leggi che io ho creato affinché il giorno fosse giorno e la notte fosse notte? Sai perché funziona così? No. I loro domini sono inaccessibili per l'uomo. E qui si mostra la grandezza di Dio rispetto a Giobbe. Giobbe non poteva sapere tutto questo. E Giobbe non poteva sapere, anche lì, veramente, fermiamoci. Sapete che basterebbe un micro angolo di grado in più della Terra e la Terra non esisterebbe? È perfetta la Terra. Basterebbe qualche, non dico chilometri, qualche centinaia di metri più vicino al Sole, la Terra non esisterebbe, più lontana e non esisterebbe. Questo Giobbe, le cose invisibili che noi non sappiamo, che forse adesso iniziamo a capire grazie alla scienza, e Dio sta dicendo, tu non sai tutto questo. Giobbe non sapeva dove si formava la grandine o la neve. E Dio dice, guarda che io ho creato dei serbatoi, dei contenitori per la neve, la grandine, quando io ne ho bisogno, quando ci sarà il mio giudizio, io li farò scendere, io e nessun altro. Io decido quando piove e decido quando grandina, nessun altro nella terra. E poi ancora avanti e inizia con le costellazioni. Puoi tu stringere i legami delle Pleiadi? O potresti sciogliere le catene d'Orione? Puoi tu a suo tempo far apparire le costellazioni e gridare l'Orsa Maggiore insieme ai suoi piccini? Conosci le leggi del cielo? Regoli il suo dominio sulla terra? Dio continua le domande a Giobbe, questa volta riprende le stelle. Cioè, capite tutto il percorso che Dio sta facendo con Giobbe? Giobbe non sapeva che Dio aveva Giobbe sapeva che Dio aveva fatto le stelle. Quello sicuramente, perché se era consapevole che Dio creava, sapeva che erano le stelle, ma non sapeva cosa fossero. Non sapeva il numero, e noi ancora oggi non sappiamo il numero preciso di stelle. Noi ancora oggi l'universo è in espansione, quindi sta continuando quell'opera creatrice di Dio. Giobbe non sapeva come le costellazioni stessero insieme. Noi adesso sappiamo le varie costellazioni, l'Orsa Maggiore, l'Orsa Minore, ma perché Dio le ha messe lì, in quel preciso modo, in quel preciso posto, non lo sapeva. Giobbe non aveva idea delle leggi del cielo, tutta la fisica e astrofisica, i principi con cui Dio ha regolato le stelle e i pianeti. E se non aveva idea di tutto questo, come poteva pensare di avere un'idea su come Dio dovesse gestire l'umanità? Perché questo è quello che Giobbe ha provato a fare nella sua vita. Il dominio sulla creazione appartiene a Dio e non a Giobbe. Il dominio sull'umanità appartiene a Dio, non a Giobbe. E Dio nel capitolo 39 continua poi con delle domande, prendendo degli animali, ne prende una sfilza di animali, uccelli e quant'altro. Prende lo struzzo, io mi direi, ma signore, ma perché prendi lo struzzo come esempio? Pensateci, lo struzzo, se non sbaglio, è l'unico che ha l'articolazione al contrario. Se avete notato, non cammina come noi, ma ha il ginocchio al contrario. Non faccio il gesto perché potrebbe sembrare brutto, però avete capito come l'articolazione, no? Io dico, signore, ma tra tutti gli animali, lo struzzo, va bene, però in effetti è un animale particolare, fa sorridere, e dice, se l'ho creato c'è un motivo, se ho creato quell'animale strano così, c'è un motivo. Il primo discorso di Dio era iniziato con un rimprovero e una sfida e si conclude con un rimprovero e una sfida. E il rimprovero è messo sotto forma di domande. Vuoi ancora contendere con colui che ha creato ogni cosa, Giobbe? Vuoi ancora farlo? Perché Giobbe, tu hai le risposte alle domande che io ti ho appena fatto. Perché Giobbe due volte nel capitolo 10 e nel capitolo 23 aveva ritenuto che Dio volesse contendere con lui, ma ora Dio ironicamente gira l'accusa a Giobbe. Come poteva Giobbe accusare Dio? Come potevi accusarmi di qualche cosa, anche semplicemente il fatto che ti dovevo qualcosa e non te l'ho data? E arriviamo alla prima risposta di Giobbe. Ecco, io sono troppo meschino. Che ti potrei rispondere? Io mi metto la mano sulla bocca, ho parlato una volta, ma non riprenderò la parola. Due volte, ma non lo farò di più. Giobbe aveva parlato tanto, vi ricordate, nei primi capitoli. Qui, due versetti e smette. Aveva iniziato a capire la lezione, forse. Giobbe prova a prendere fiato, prova a parlare. Io non oso immaginare Giobbe cosa stesse provando in quel momento. Penso che sia impossibile per noi capirlo. Per tutto quello che lui ha vissuto, perché era in mezzo a una tempesta, sentiva la voce di Dio e ha avuto questo dialogo. L'uomo non è il padrone del mondo, Dio invece controlla la sua creazione e se ne prende cura. E Giobbe in due semplici frasi riconosce, primo, che lui non è nulla, è insignificante di fronte a Dio, è meschino, che viene dal verbo kalal, che significa tacere, da nulla, piccolo, insignificante. Giobbe sta dicendo, io sono così. Di fronte a te io sono così. E secondo, riconosce le sue capacità a difendere la sua posizione. Non posso difenderla, perché hai ragione. Hai ragione, io tutte queste cose non le so. E l'arroganza iniziale di dire io dirò a Dio di non condannarmi, cioè vorrei che Dio venisse di fronte così posso in qualche modo prendere la mia parte, essere avvocato di me stesso, quella parte non c'è più. Giobbe ammette che le domande che Dio aveva posto erano troppo alte per lui e la sua unica risposta fu metto la mano davanti alla bocca. E sapete a chi aveva consigliato Giobbe di mettere la mano davanti alla bocca? Ai suoi tre amici. Su questo Giobbe è saggio. Lo consigliate ai miei amici? Forse è meglio che di fronte a Dio me la metta anch'io la mano sulla bocca, che è meglio che non parli più. Giobbe si è umiliato di fronte a Dio, ma se notiamo non c'è nessun pentimento. Giobbe si era reso conto nel vortice di questa tempesta che era troppo piccolo, troppo insignificante per Dio da provare ad alzare la testa, ma non c'era pentimento nelle parole che aveva detto. E proprio per questo motivo Dio lo invita a rispondere ad altre domande, inizia un nuovo dialogo con Giobbe. E come il primo discorso, anche nel secondo Dio pone una sfida e un rimprovero e delle domande riguardanti la natura. E se le prime andavano verso tanti animali, adesso ne prende due. Prende due animali, dice di nuovo: cingiti i fianchi come un prode, ti farò delle domande e tu insegnami. Giobbe, ancora non l'hai capita la lezione. Vuoi proprio annullare il mio giudizio? Condannare me per giustificare te stesso? E poi qui penso che se Dio fosse stato un po' toscano sarebbe risultato migliore il testo. Su via, perché su via in Toscana è per dire: adornati di maestà, di grandezza, rivestiti di splendore, di magnificenza, dai libero sfogo ai furori della tua ira, scruta tutti i superbi e abbassali, scruta tutti i superbi e umiliali, schiaccia gli empi dovunque stanno, seppelliscili tutti assieme nella polvere, copri di bende la loro faccia nel tuo buio della tomba, allora anch'io ti loderò. Dio parla di nuovo della tempesta, sfida Giobbe di nuovo a cingersi i fianchi, non aveva ancora capito alcune cose. E la prima domanda è di nuovo pesante: vuoi proprio annullare il mio giudizio? Giobbe, vuoi veramente annullare il mio giudizio? Perché ancora non hai capito alcune cose. E qui e solo qui Dio si riferisce direttamente all'accusa di Giobbe riguardando la possibilità che Dio fosse stato ingiusto con lui. Solo qui arriva a dire: guarda che tu hai detto che io sono stato ingiusto con te. E pone un'altra domanda: vuoi condannare me per giustificare te? E la parola condannare usata è rasa, che significa agire malvagiamente o condannare come un malvagio. E questo è un riprovero sorprendente, perché viene usato tante volte nel libro di Giobbe, ma questa è l'unica volta che viene usata da Dio verso Giobbe. E Dio dice in qualche modo: caro Giobbe, tu non capivi la tua situazione, non capivi la tua sofferenza, ci sta, va benissimo, ma hai condannato me per la tua situazione. Qui il tuo, chi stai accusando? Sono io. E no, tu non puoi accusarmi di qualche cosa. Tu, Giobbe, non puoi accusarmi di niente. Le giustificazioni di Giobbe di non agire malvagiamente voleva dire implicitamente che era Dio che si stava comportando in maniera non corretta con lui. Contendere con Dio sottintende che ci sia una parità. E Giobbe ha provato a contendere con Dio. Nella sua sofferenza ci ha provato, ma non siamo sullo stesso piano. Nessun uomo ha questo privilegio. Giobbe non aveva la forza di Dio o le sue capacità, e Dio lo sfida a fare quello che è in grado di fare, lui. Allora, umilia i forti, schiaccia i tiranni. Se ci riesci, io, Dio, ti adorerò. Ma non puoi, perché questo è tutto in mano mia. Nessun altro lo può fare, solo io lo posso fare. E poi va avanti con due animali, dice: nessuno è tanto ardito da provocarlo, e chi dunque oserà starmi di fronte? E qui, se nel primo dialogo vengono presi tanti animali, qui ne vengono presi due, e anche qui c'è una bella discussione su questi animali. C'è chi dice che sono due animali veri, l'ippopotamo e il coccodrillo, c'è chi dice che sono due figure più mitologiche. Però prendiamo il contesto di perché queste due figure. La scelta di questi due animali è anche legata alla cultura dei popoli vicini. Ed è molto interessante sapere che, per esempio, per il popolo egiziano, il faraone, per dimostrare il fatto che fosse veramente degno di essere chiamato faraone, quindi divinità, perché il faraone era considerato figlio del cielo, quindi una divinità, doveva catturare un coccodrillo, un ippopotamo. E Dio dice, e queste figure vengono usate in quel contesto per dire che sono l'origine del caos, l'origine, due figure malvagie. E Dio sta dicendo: ma tu, Giobbe, riesci a controllare questi due animali? Perché se li riesci a controllare, allora vuol dire che puoi controllare il caos e la malvagità del mondo. Se non riesci, vuol dire che tu devi stare in silenzio. Perché solo io posso controllare questi due animali, solo io ho il coraggio di rimanere in piedi di fronte a questi animali. E Dio stava sfidando Giobbe a sottomettere questi mostri, un compito che ovviamente nessuno poteva assolvere. E di nuovo con degli esempi, degli animali, Dio stava dimostrando a Giobbe che non era adatto per assumere la direzione del lavoro di Dio, che non poteva in qualche modo contendere, avere una ragione di fronte a Dio. Dio ha fatto questi animali e questo indica che Dio ha il controllo sul mare, perché il messaggio che c'è sotto è anche questo. Io ho il controllo sul caos e sul male. Dio permette al male e al caos di governare per un certo tempo, proprio come aveva dato il permesso a Satana di provare Giobbe. È Dio e nessun altro. Allora Giobbe risponde e dice: io riconosco che tu puoi tutto e che nulla può impedirti di eseguire il tuo disegno. Chi è colui che senza intelligenza offusca il tuo disegno? Sì, ne ho parlato, ma non lo capivo, sono cose per me troppo meravigliose e io non le conosco. Ti prego, ascoltami e io parlerò. Ti farò delle domande e tu insegnami. Il mio orecchio aveva sentito parlare di te, ma ora l'occhio mio ti ha visto. Perciò mi ravvedo, mi pento sulla polvere e sulla cenere. Nella prima risposta Giobbe aveva ammesso di essere limitato di fronte alla grandezza di Dio, e come non poteva dirlo. Ma non aveva ammesso la sovranità di Dio o il proprio peccato di superbia, perché Giobbe, se è una cosa che ha sbagliato, è che forse è stato un po' superbo con Dio, perché voleva delle giustificazioni da parte di Dio. Giobbe ora confessa, sopraffatto da Dio. Giobbe si rende conto della propria incapacità di conquistare o di controllare il male. Vede la grandezza della potenza e della sovranità di Dio in modo diverso. Le parole di Giobbe riconoscono che Dio può fare tutto quello che vuole e allo stesso tempo la follia delle sue domande, della sua capacità di Dio di governare l'universo. Cioè, Giobbe si rende conto, ma chi ero io per farti quelle domande? Ero un folle per farti quelle domande. Giobbe dichiara che Dio aveva ragione, che aveva parlato senza sapere e aveva parlato di cose che oltrepassavano la sua comprensione. Come potevo io parlare di giustizia quando non so neanche da dove arrivi la giustizia? Giobbe rinuncia alle sue lamentele e fa uno step in più nel suo rapporto con Dio. Lui aveva solo sentito parlare di Dio anche lì. Chissà come Giobbe ha conosciuto Dio. Me lo sono chiesto e non c'è risposta. Non lo so, non si sa. E di certo non aveva i mezzi che abbiamo noi. E quello ci deve insegnare che forse, se Giobbe ce l'ha fatta con quei pochi mezzi, noi siamo chiamati a fare qualcosina in più, forse. Almeno come studio, come conoscenza, come approfondimento. Giobbe aveva solo sentito parlare delle opere di Dio, ma dopo che si è rivolto direttamente a lui e dopo che Dio ha risposto a lui, questa esperienza oltrepassa la sua precedente conoscenza. Giobbe confessa la sua propria indegnità e si pentì, rigettando le precedenti accuse fatte a Dio nella sua superbia. Giobbe non si pentì dei peccati che i tre amici avevano revocato, perché su quello lui sapeva di non aver sbagliato. Ma dice: Signore, io non potevo venire di fronte a te così, perché tu sei tu e io sono io. Eliu si pentì, ma come aveva sottolineato Eliu, si pentì per aver messo in discussione Dio. I dubbi di Giobbe svanirono, il suo rancore svanì perché Dio gli aveva parlato. Giobbe ora crede nel sovrano, la cui via è perfetta anche quando non si capisce. Ma Giobbe era stato guarito? Non ancora. Giobbe non lega il suo stato di pentimento o il suo stato dello step successivo con Dio perché era stato guarito. Non sapeva neanche che sarebbe stato guarito. Quello è avvenuto dopo. Giobbe in quel momento, noi a volte facciamo confusione con i tempi, ma in quel momento Giobbe era quello con i vermi sulla cenere, mezzo morto, con tutti senza più niente. Giobbe era lì, non era stato guarito, non aveva ricevuto tutto indietro. E in quella situazione si pentì e chiese scusa a Dio. La pace con Dio, la pace del suo rapporto con Dio, il suo rapporto con Dio non si basavano sullo suo status salute economico, ma sul suo rapporto con Dio. La guarigione avverrà dopo, ma lui non era a conoscenza. Lui si pente e adora Dio nel pieno della sua sofferenza fisica, ora che quella spirituale non c'era più. Perché quella spirituale aveva ricevuto risposta. quella fisica no. Ma non importa per lui. Ok, io con Dio sono a posto, lodo e adoro lui. Il resto è Dio che decide. Non sono io. E siamo arrivati ai capitoli finali. Quindi cosa succede per riassumere poi tutto quello che succede? Dio si arrabbia con i tre amici. E quando vi ho detto attenzione a che tipi di amici siamo, è perché Dio poi terrà conto delle parole che noi utilizziamo. Quindi attenzione a quello che diciamo. E qui mi sto dando la zappa sui piedi perché io sono qua davanti a voi. Si erano innalzati come difensori di Dio e adesso loro stessi dovevano difendersi da Dio. Pensavano di conoscere le vie di Dio, ma non era così. Poi Giobbe non maledì mai Dio. Aveva avuto un problema di superbia, nel senso di dire, Dio, ma perché mi fai questo? Cioè, un atteggiamento per dire, Dio in qualche modo mi deve dare delle giustificazioni. Ma non maledì mai Dio. Satana aveva torto. La moglie aveva torto. Giobbe rimase fedele a Dio, nonostante in quel momento fosse messa alla prova, spiritualmente e fisicamente. I tre amici dovettero fare un sacrificio. I tre amici dovettero fare un olocausto. E chi dovette pregare per loro? Giobbe. Io, anche lì, ho detto, Signore, allora, e tutte, ma anche pregare per i miei amici, no, è quello, fallo fare lì, o è lì, fai pregare lui per loro, no? Cioè, chi non avrebbe risposto così? Io penso che Giobbe abbia pregato per i tre amici perché il suo rapporto con Dio in quel momento era a posto. Perché il suo rapporto con Dio era talmente a posto che gli dava la forza di pregare per i suoi aguzzini, per i suoi bulli, per chi aveva avuto degli abusi spirituali verso di lui. Perché questo sono i tre amici. Ma il suo rapporto con Dio era talmente in quel momento a posto che dice ok, pregherò per loro, anche se mi hanno fatto del male, se mi hanno insultato, se hanno detto cose malvagie su di me, io pregherò per loro. E sapete, i tre amici non avevano mai pregato per Giobbe. Giobbe gli viene chiesto di pregare per i tre amici. Anche lì, l'ironia di Dio. Poi c'è Giobbe che ha una nuova visione di Dio, perché il suo successivo pentimento aprì una strada per il suo perdono verso gli amici, che sfociò come nella preghiera e nell'intercessione. E Dio restituì a Giobbe il doppio di tutto, e così gli ultimi anni della sua vita furono più prosperi dei primi. E sottolineo quello che sto per dire. La restituzione della ricchezza era un segno della grazia di Dio, non un obbligo della sua giustizia. Dio ha deciso a Giobbe in quel momento di ridargli indietro tutto, il doppio. In quel momento ha deciso così, altre volte non ha deciso così. Ma in quel momento ha deciso che per Giobbe era giusto così. Giobbe visse 140 anni dopo la prova. Quando aveva la prova erano circa 70 anni, un giovincello. Ne fa altri 140 in piena benedizione materiale, spirituale, tutto. Quindi anche bello vedere come Dio comunque dice ti ho fatto una prova e adesso ti ho dato delle benedizioni, ti faccio godere delle benedizioni. Come ho detto però non era obbligato Dio a dargli quelle benedizioni. E noi oggi sappiamo che le nostre benedizioni se non arrivano adesso arriveranno un giorno nel cielo e saranno eterne. E a quelle dobbiamo guardare. Non tanto a quelle che riceviamo oggi, ringraziamo per quelle che riceviamo oggi, ma noi abbiamo la certezza di benedizioni eterne che nessuno ci potrà togliere. E allora cosa ci insegnano questi ultimi capitoli? L'uomo dal peccato iniziale, passando dal diluvio, arrivando ad oggi, ha provato sempre a mettersi allo stesso livello di Dio. L'ha sempre fatto, la Genesi ci racconta questo. Il popolo... L'umanità ha sempre provato a mettersi allo stesso livello di Dio. E ancora oggi lo facciamo inconsciamente nel giudicare, nell'arrabbiarci. Lo facciamo quando ci sentiamo delusi da Dio perché non ha fatto come immaginavamo. E non abbiamo neanche il coraggio di dirlo che a volte Dio ci delude. Ma in fondo lo sappiamo. Perché? No, ma perché hai fatto questo? Perché è successo questo? Perché quel caro fratello sta male? Perché è morto? Perché questo? Perché quest'altro? Perché ho perso il lavoro? Perché i miei parenti non si convertono? Perché magari mio figlio non viene più in chiesa? Perché? 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 E questi perché rischiano di mettere un senso di delusione nei confronti di Dio per quello che Lui fa per noi. E Andrea domenica scorsa ha detto che molte volte mettiamo Dio in una scatola. Noi scatoliamo in dei concetti nostri perché è più facile gestirlo. Invece Dio non ragiona con i nostri schemi. Noi non siamo alla pari di Dio, né mai lo saremo, e gloria a Dio che non saremo mai al suo livello. Dio ha creato ogni cosa, la governa, ne può fare quello che vuole, noi siamo parte di questa creazione. Dio non ci deve nulla e non ci deve dare spiegazioni. Questo non vuol dire che non abbiamo diritto di chiedere o di parlare con Dio se non capiamo qualcosa, lo possiamo fare. Ma Dio rimane Dio e io rimango io. Anche oggi mettiamo Dio al nostro servizio, anche oggi lo proviamo ancora a inscatolare, in dei concetti che ci fanno comodo. Il Vangelo del benessere che abbiamo parlato all'inizio è uno di questi modi, perché Dio fa perché io faccio. Oppure conosco tanti ragazzi e ragazze che sono rimasti delusi da Dio perché non hanno ricevuto quello che in preghiera avevano messo e hanno lasciato la Chiesa. Ne conosco tantissimi. Ed è difficile spiegare, guarda, che Dio non ragiona con la tua testa, ragiona con la sua. E noi c'è solo di fidarsi, di abbandonarci a Lui. Quante volte i silenzi di Dio, i no di Dio ci hanno in qualche modo frenato, hanno in qualche modo frenato il nostro rapporto con Dio? Se Dio non mi guarisce, è ancora Dio? O sta sbagliando? Se Dio non manda avanti un progetto che avevo in mente, che ho anche magari messo in preghiera, che pensavo fosse la cosa giusta, riesco a rimanere grato di fronte a Dio? Anche se siamo suoi figli, questo non implica un dovere da parte di Dio. Ma tutto è frutto della sua grazia. Abbiamo ricevuto tutto per grazia e non per meriti. E il libro di Giobbe parla di un uomo. Ma Giobbe è il centro del libro? Dopo tutto questo excursus che abbiamo fatto, poi ci sarà l'ultimo studio che riprenderemo alcune cose, ma se io vi dovessi fare la domanda, chi è il protagonista di questo libro? Voi cosa mi rispondereste? Dio. Se dite Giobbe ho sbagliato, mi prendo la colpa. È Dio. Il libro di Giobbe mostra Dio, parla di Dio e Dio all'opera tramite l'umanità. Perché Giobbe rimase fedele nonostante tutto? Io me la sono fatta questa domanda, finito di leggere Giobbe. Ma chi te l'ha fatto fare? Perché era saldo in Dio. Perché guardava Dio, guardava Lui. Questo libro parla di sofferenza, angoscia, dolore, ma proclama a voce alta e potente che Dio è il sovrano di ogni cosa. E allora, oggi cosa vogliamo fare? E mi chiedo, che tu abbia fatto il tuo messaggio della Bibbia, oppure no, tu oggi sei uno spartiacque. E io, chi viene ai campi lo sa, arrivi alla fine del campo che devi mettere i ragazzi a un bivio. È anche uno dei compiti di chi fa gli studi ai campi, metterli di fronte a un bivio. E io oggi metto di fronte a un bivio voi, perché mi ha messo di fronte a un bivio me. Il libro di Giobbe esclama che Dio ha il controllo su tutto e che può ogni cosa, in positivo e in negativo, e che noi non abbiamo diritti. Il piano di salvezza di Dio tramite Cristo dichiara la stessa identica cosa: Dio è in mano a ogni cosa, noi siamo privi della gloria di Dio e Dio ha fatto tutto per noi per ricostruire il rapporto con Lui. Abbiamo diritti? No, siamo graziati, che è diverso. Siamo un bivio della nostra vita. Esaltare Dio, colui che ha fatto tutto per te, o esaltare noi stessi. E non ci sono altre strade. Non ci sono altre possibilità, non ci sono altre strade. O Dio o io. E io mi chiedo, chi vuoi esaltare oggi? Me lo chiedo a me, chi vuoi esaltare nella tua vita? Mi sono chiesto, se le persone guardano la mia vita, il mio libro, ora non sono così megalomane, ma se guardassero il mio libro della mia vita, vedrebbero Punch o Dio? Sto esaltando me stesso o sto esaltando Dio? Che cosa vedrebbero nei capitoli della mia vita? Nonostante tutte le parti brutte, come Giobbe ci sono state, le crisi e tutto, ma alla fine, leggendo il libro, cosa vedrebbero nel vostro libro della vostra vita? Non so quale sia la tua storia, quello che ti ha portato qui oggi, ma so che Dio la conosce appieno. So che tutto è sotto suo controllo e se non hai ancora fatto tu il messaggio di Dio, allora oggi è l'occasione per valutare questo nella tua vita. quello che hai e quello che ti offre Dio. E Giobbe non è la storia migliore da raccontare a persone che si devono avvicinare a Dio, perché è fuori da ogni logica umana. Ma è la visione corretta del vero cristiano che teme e segue Dio, indipendentemente da tutto, perché seguire Dio costa a volte. E forse, adesso la lancio lì come ad Adino, che fa i corsi del battesimo, forse prima di fare il battesimo dovremmo far leggere Giobbe a tutti quelli che fanno il corso. E fargli una domanda: sei disposto a esaltare Dio se ti capitassero le stesse cose? Sei disposto? Perché presentare Giobbe a persone non credenti è una grossa sfida, eh? Forse un po' troppo grande come sfida. Ma Giobbe ci potrebbe chiamare a quelle cose. I perseguitati, la chiesa perseguitata, vivono queste cose. Persone malate, persone che hanno delle difficoltà, vivono queste cose. E la domanda è: riusciamo a pensare di esaltare Dio nella nostra vita per la sua grazia, anche se ci capitasse questo? E se invece una scelta l'hai già fatta, allora può essere un'occasione per riflettere su quali bugie ci sono nella nostra vita e quali verità invece Dio ci sta proponendo oggi. E forse ancora oggi, con più forza, dobbiamo dichiarare quello che ha detto Giobbe. Giobbe ha detto: io riconosco che tu puoi tutto e che nulla può impedirti di eseguire il tuo disegno, ma vorrei rileggervelo con altre parole quel passo. Dio, oggi riconosco che la tua visione non ha limiti e che nulla può fermare ciò che hai stabilito. E oggi Milena ce l'ha ricordato. Grande nelle grandi cose, immenso nelle piccole. Nulla può fermare il progetto, la creatività, la creazione di Dio. Spesso ho preteso di spiegare la vita con parole mie, ma la verità è che navigo in un mistero troppo grande per me. Ti prego, Signore, guida tu i miei pensieri. Io chiedo, ma sei tu a dovermi insegnare. E vedete il cambio che ha avuto Giobbe. Nelle prime capitoli di Giobbe dice: io ti chiedo, tu mi risponderai. Adesso dice: io ti chiedo e tu mi insegnerai. Che è un modo totalmente diverso di chiedere le cose. Dio non ci deve dare delle risposte, ma possiamo chiedere a Dio di insegnarci a camminare. Per anni ho vissuto di teorie e sentito dire: ma oggi è diverso, finalmente i miei occhi ti vedono. Davanti a questa realtà ogni mio orgoglio crolla. Lascio andare le mie vecchie convinzioni e scelgo di ricominciare da te. Questo è quello che ha detto Giobbe. E che mi auguro che possa essere la mia preghiera ogni giorno, la preghiera di ognuno di noi. E vorrei avere un momento di silenzio dove ognuno di noi possa proprio andare di fronte a Dio e dire, fare una domanda: il mio libro parla di te? Sto esaltando te? E se qualcosa non l'esalta, farci la domanda, chiedere a Dio: insegnami, ti prego, insegnami come esaltarti nella mia vita. E finito questo momento vorrei fare un canto con voi, Loda il nome tuo, che come abbiamo visto prende spunto dal libro di Giobbe. Dio ha già fatto tutto per te, e ci tengo a sottolinearlo, nelle cose grandi e piccole. Cristo è la risposta al mio, al tuo bisogno più grande. Anzi, non è la risposta, è l'unica risposta che noi possiamo avere, che tu puoi avere nella tua vita. E Giobbe ci insegna questo: a guardare Dio. Noi oggi guardiamo a Cristo, a colui che ha fatto ogni cosa per noi. E lascio la domanda: oggi tu chi vuoi esaltare? Un momento di riflessione.